dei relatori, che è Edi Boschetti, che è il responsabile del WWF per la provincia di Rovigo, è fotografo e tecnico faunista, consigliere dell'associazione Faunisti Veneti e da sempre impegnato a favore del parco del Delta del Po. A lui la parola.
Buongiorno a tutti. Io dividerò, per esigenze di tempo, cercherò di essere anche molto sintetico e passare subito al dunque. Dividerò il mio intervento in due parti. Una prima parte dove tratteremo un argomento un po', diciamo, se vogliamo, anche problematico, di sostenibilità, se vogliamo dire così, che è la questione delle biomasse. Già stamattina ci sono stati degli interventi da parte di rappresentanti delle associazioni agricole rispetto a questa fonte energetica alternativa, ma che però apre anche dei momenti di discussione, di riflessione, sui quali come associazione il WWF è molto disponibile anche ad aprire dei dialoghi anche costruttivi. Infatti per noi è un approccio un po' problematico, ma che comunque può risolvere alcune questioni che sono relative al risparmio energetico, quindi riuscire in qualche modo a vincere questa dipendenza dalle fonti, dai combustibili fossili, che rappresentano, assieme all'abbassamento della CO2, quindi alle questioni climatiche, rappresentano sicuramente la grande questione da risolvere nel nostro pianeta, nei nostri tempi. Io inizierei subito facendo una breve, molto breve, che non vuole essere assolutamente scientifica, perché non entra nei meriti tecnici, di cosa si intendono per biomasse, almeno a livello così generale, l'energia che si ottiene dalle, bene o male, da queste fonti. Cosa si intende col termine biomasse, innanzitutto? Tutti i prodotti delle coltivazioni agricole e della forestazione, quindi dal legno alla materia verde, che poi può essere lavorata per produrre energia, residui delle lavorazioni agricole, scarti dell'industria alimentare, quindi tutti i sottoprodotti della filiera agroindustriale, le alghe, ovviamente, che questa è una risorsa naturale che troviamo nei nostri mari, tutti i prodotti organici derivanti da attività biologica animale, quindi pensiamo ai sottoprodotti delle stalle, per esempio, e i rifiuti urbani. Ovviamente su questo frangente si potrebbero aprire convegni solo su questo e dibattiti sicuramente molto molto accesi. Le categorie considerate, diciamo, in genere considerate per indicare le biomasse che aprono un dibattito serio, perlomeno, sono i residui forestali dell'industria del legno, i sottoprodotti agricoli, i residui agroindustriali e le colture cosiddette energetiche. Dico cosiddette perché poi ci saranno delle riflessioni da fare anche su questo tipo di prodotti. Sicuramente è importante fare questa iniziale descrizione per capire cosa intendiamo anche noi come WWF e come mondo ambientalista quando parliamo di biomasse. Come vedete, noi abbiamo eliminato i rifiuti perché aprono tutta un discorso che ci porta molto lontano dal discorso biomasse, e di conseguenza lo scartiamo proprio a priori. Come viene ottenuta da questi prodotti? Attraverso la combustione diretta, bruciandoli fondamentalmente, trasformandoli in combustibili liquidi, quindi attraverso processi energetici, chimici, fisici, è possibile arrivare a una trasformazione, pensiamo al biogas, al biodiesel, all'etanolo, la produzione di biogas. Ne abbiamo sentito proprio stamattina con l'intervento del rappresentante dell'associazione di coltivatori, la produzione di gas combustibile, quindi a partire da legno, biomasse, quindi cellulosa, residui agricoli, rifiuti solidi urbani, si può ottenere questo gas combustibile. Però, perché noi possiamo parlare di un modello sostenibile che si possa basare sulle biomasse, ci sono un sacco di precisazioni e di presupposti, altrimenti non possiamo più parlare di una fonte alternativa, ma di una fonte altamente inquinante in alcuni casi, o comunque problematica anche dal punto di vista del bilancio economico che ciò comporta. Serve innanzitutto che queste garantiscono una sostenibilità energetica, quindi un bilancio energetico positivo. È chiaro che per ottenere un determinato prodotto sono necessari dei passaggi. Più questi passaggi saranno complicati e anche gli stessi costi e gli stessi sforzi di trasporto, la distanza e il rendimento stesso poi dei macchinari o comunque dei dispositivi che possono recuperare energia da questi materiali è fondamentale. Quindi ben si è detto stamattina rispetto alle tecnologie che devono essere efficienti, e attualmente sappiamo che molti modelli e molti progetti che attualmente sono sul campo si basano spesso su tecnologie già superate e che non consentono un recupero dell'energia. Perlomeno sarebbe importante che, quando parliamo di combustione, visto che il rendimento elettrico garantito da questi dispositivi, da questi impianti è solamente del 20-22%, quindi una perdita dell'80% di potenziale energetico, sarebbe opportuno che il potenziale energetico fosse almeno recuperato sotto forma di calore per essere utilizzato in un sistema di cogenerazione, quindi produzione di energia elettrica e calore per il riscaldamento domestico, e lo stesso servire in qualche modo allo scopo. Questo è un esempio, per esempio, di piccola centrale che si trova in zone montane o pedemontane, che si avvale del funzionamento a materiale ligneo cippato, che garantisce una buona resa e viene utilizzato in cogenerazione, quindi in un sistema di teleriscaldamento. La sostenibilità ecologica ovviamente è fondamentale: basse emissioni in atmosfera, assenza di fonti inquinanti vicine, minime fonti inquinanti utilizzate nella produzione di materie prime. La provenienza e la distanza delle materie prime sono tutti fattori che vanno a caricare la sostenibilità ecologica. È chiaro che se noi consumiamo molto più combustibile per il trasporto o la produzione di questi prodotti, diciamo, da utilizzare, di queste materie prime, è chiaro che il bilancio, oltre che essere economicamente insoddisfacente, lo è anche sotto il profilo ecologico. Qualora vi sia infatti una sostenibilità ecologica, è chiaro che l'anidride carbonica liberata dai processi di combustione di queste biomasse verrebbe ricircolato nell'ecosistema, perché la stessa anidride carbonica assimilata durante l'accrescimento delle piante viene poi liberata in atmosfera, chiudendo il ciclo. Questo è un fattore ovviamente ottimale. Sappiamo bene che purtroppo, sia sotto il profilo tecnologico che sotto il profilo, diciamo, produttivo e di efficienza produttiva, questo non sempre è ottenibile. La sostenibilità economica ovviamente è il fattore che coincide quasi perfettamente con la sostenibilità ecologica, perché i principi che regolano l'economia sono molto simili a quelli dell'ecologia. Il risparmio, in qualche modo, per gli utenti, nei processi, diciamo, produttivi e nel rendimento, diciamo, degli stessi processi di conversione e di trasformazione in energia, sono fondamentali sia sotto il profilo ecologico che ed economico. Veniamo infine a un mondo un po' a sé, che sono i combustibili verdi, che quindi sono un'ulteriore lavorazione delle biomasse prima di essere utilizzati come combustibili. Sicuramente si possono presentare dei vantaggi. Riducono innanzitutto, come ho detto, la dipendenza dai combustibili fossili, quindi centrano perlomeno un obiettivo. Consentono di ottenere dei contributi, degli incentivi, essendo considerata fonte rinnovabile. Almeno la Comunità Economica Europea dovrebbe garantire contributi, incentivi per questo tipo di produzione. consentono di diversificare la produzione agricola. Pensiamo per esempio a come si trasformerebbe il paesaggio se si iniziasse a piantare delle fasce boscate, soprattutto in zone pianeggianti come la nostra, dove abbiamo veramente dal punto di vista ecologico un appiattimento notevole. Per cui sicuramente in una visione ottimistica di questo sistema potrebbero consentire una diversificazione sia della produzione agricola sia della stessa ecologia dell'ambiente. La produzione di gas serra può sicuramente, la riduzione di gas serra in un caso di buona efficienza può essere effettivamente ottenibile, una riduzione, quindi non c'è una reale sostituzione dei combustibili fossili, c'è la possibilità di abbinarli ad essi, e quindi l'energia biomassa la facciamo rientrare più che altro in un contesto di risparmio, di recupero del potenziale energetico garantito dalle fonti fossili. Particolarmente diciamo energetiche sono l'etanolo ottenuto dalla cellulosa e il diesel verde che viene prodotto da varie oleaginose e dal girasole per esempio, ma anche da molte altre, dalla colza piuttosto che da un altro oleaginoso. Gli svantaggi però sono pesanti. Certi biocarburanti non contribuiscono a diminuire i gas serra o possono non contribuire, pensiamo per esempio all'etanolo estratto dal mais, pensiamo alla lavorazione che deriva dalla produzione del mais, dal trasporto e quant'altro. Se questo mais è stoccato in luoghi, viene prodotto in luoghi molto lontani dallo stoccaggio finale, sicuramente non avremo assolutamente alcun recupero da questo punto di vista. Veniamo poi alla scarsa produttività. È vero, cioè, noi ci troviamo in un territorio che è particolarmente fertile, però molti agricoltori, ho parlato in questi giorni con molti agricoltori, sono un po' perplessi rispetto a un'effettiva produttività e redditività rispetto a quello che sarebbe il carico richiesto di questi prodotti. Quindi il rischio di importare dall'estero prodotti a basso costo in questo momento, in cui non c'è una pianificazione energetica ed economica legata a queste fonti, c'è il rischio che noi importiamo dai paesi tra virgolette in via di sviluppo grandi quantitativi di questi cereali, di questi prodotti. Questo cosa significa? Significa, purtroppo, lo stiamo già vedendo in Brasile, un pericolo deforestazione effettivo, cioè noi cerchiamo di abbassare le emissioni di anidride carbonica da un lato e dall'altro deforestiamo il pianeta per garantire grosse estensioni di cereali che possano essere utilizzati per la produzione di combustibili verdi. Questo assolutamente è un rischio che si sta già correndo nel nostro pianeta. Fattori che possono incentivare un'energia da biomassa, a parte una migliore pianificazione, cioè dal punto di vista proprio operativo, ottimizzare tutti quei fattori positivi che noi abbiamo visto prima, sicuramente sviluppare delle tecnologie che siano adeguate a questo tipo di combustibili, che rendano questi combustibili appetibili dal punto di vista e quindi che non sia necessaria una grandissima produzione, un'eccessiva produzione di questi combustibili, sviluppando delle tecnologie che consumino meno combustibili, sia dal punto di vista dei combustibili fossili che di quelli da biomasse, sviluppare e diffondere veicoli ibridi, per esempio, dell'ultima generazione, i cosiddetti FEV, che sono ancora in fase sperimentale, ma molti prototipi sono già stati visti e quindi si potrebbe benissimo già utilizzarli. Eliminare e convertire impianti inquinanti dove si decide di investire su queste fonti rinnovabili. Dobbiamo compiere delle scelte. Se scegliamo di produrre energia, ancorché puntiforme, ancorché in maniera diffusa e non concentrata in un unico grande impianto, eccetera, eccetera, bisogna necessariamente fare delle scelte, quindi abbandonare ciò che non si sta facendo nel nostro territorio, abbandonare le altre forniture energetiche. Non possiamo sommarle, perché le une comunque non escludono le altre. L'energia da biomasse in Polesine infatti è molto più problematica, perché a tutte le valutazioni tecniche che abbiamo riportato vanno aggiunte necessariamente delle considerazioni di natura politica, strategica. La pianura padana è in particolare il Polesine, dove viviamo, si respira una delle aree più inquinanti del pianeta. Non possiamo accettare che mentre avvengono dei progetti di conversione a carbone di una centrale termoelettrica ormai obsoleta, si accettino nello stesso tempo anche termovalorizzatori, che altro non sono che inceneritori, o centrali a biomasse che vanno a sommare, ancorché consumino meno, si vanno comunque a sommare con i problemi derivanti dagli impianti già esistenti. La nostra terra ha già tanto contribuito alle cause energetiche nazionali e regionali, basti pensare alla diffusione già esistente di impianti tra Sermi, Deustiglia, Polesine e Camerini, rispetto proprio alle cause energetiche, il terminal gasiero che si sta attuando. Quindi sicuramente dobbiamo prima fare un po' di chiarezza prima di passare a certi tipi di scelte. Sul territorio, e questo sicuramente è il fattore più importante col quale concludo questa parte del mio intervento, sul territorio stanno proliferando, senza un preciso piano energetico, è fondamentale arrivare a un piano energetico quanto prima, nuovi progetti che non si sostituiscono ma si sommano agli impianti esistenti, senza contribuire a ridurre gli impatti inquinanti attuali. Gli obiettivi sono l'abbassamento della CO2 rispetto entro il 2012. Questo è un fatto che non può avvenire senza arrivare a una chiarezza rispetto alla produzione energetica. Quindi io invito le associazioni dei coltivatori, degli agricoltori che sostengono l'energia da biomasse, perché la vedono come un'opportunità economica oltre che ecologica futura, di non rimanere arroccati nelle proprie posizioni e affiancare il mondo ambientalista a dire no all'altro tipo di produzione energetica derivante dalle grandi centrali a carbone o a olio pesante che attualmente ancora interessano il nostro territorio, pensando comunque che un'energia prodotta da biomasse non si può sostituire, perché può incidere in una minima 5-6% ad essere ottimisti nel bilancio energetico nazionale. Veniamo molto sinteticamente stamattina, siamo stati più volte, abbiamo ricevuto parecchi input dagli illustri relatori che mi hanno preceduto rispetto a quella che sicuramente è una soluzione senza controindicazioni, cioè il risparmio energetico. Ora, io in questo momento rappresento anche l'associazione, il WWF, che a livello nazionale, proprio nelle prossime giornate, ha organizzato una grande campagna per attivare la popolazione e l'imprenditoria, soprattutto la piccola imprenditoria, al risparmio energetico. Risparmiare energia significa sia avere dei grandi, un sistema più efficiente e economicamente più vantaggioso di produzione e di consumo, ma anche allo stesso tempo di risolvere il grande problema del nostro tempo, che è il problema del clima. I cambiamenti climatici sono ovviamente dipendono da due fattori: l'utilizzo di combustibili fossili che sprigionano attraverso la loro conversione in energia grandi quantitativi di gas cosiddetti serra e la crescente distruzione delle foreste. Questo significa che l'anidride carbonica dalle 280 parti per milione di anidride carbonica presenti nella metà dell'Ottocento è passata a 380 parti per milione di oggi. Secondo gli esperti, gli 8 anni più caldi del XX secolo sono tutti concentrati negli ultimi 15 anni. Questo sicuramente ci fa riflettere. Ed è molto interessante, sebbene non sia stato un grande successo la conferenza che si è tenuta a Nairobi, un elemento ho notato, e abbiamo bene o male, gli osservatori internazionali hanno notato, cioè che per la prima volta non si sono presentati differentemente da Kyoto, non si sono presentati dei esperti che dicessero che questa teoria secondo la quale il clima starebbe cambiando a causa dei gas serra sarebbe una bufala. È il primo anno questo in cui non si sono presentati questi ricercatori o pseudo tali. Notevoli. Per questo motivo negli ultimi anni abbiamo assistito a fenomeni che hanno arrecato notevoli danni sia a livello economico che ambientali. Importante sicuramente l'impegno della politica, l'abbiamo visto stamattina, però anche i cittadini possono fare molto. Innanzitutto attraverso come l'abbiamo visto anche stamattina, attraverso un migliore utilizzo, una migliore risparmio a livello domestico. Infatti il riscaldamento, l'energia domestica, ossia l'energia utilizzata per il riscaldamento e la corrente elettrica nelle nostre abitazioni, assorbe il 18% del fabbisogno energetico nazionale ed è responsabile del 27% delle emissioni inquinanti. Si può risparmiare fino al 50% attraverso piccoli accorgimenti, per cui anche per riuscire in qualche modo a tornare in regola rispetto a quello che ci chiede il protocollo di Kyoto, quindi una riduzione del 6,5%, quando invece noi abbiamo ancora 20 punti di scarto per raggiungere questo obiettivo, è importante cercare di ridurre il più possibile i consumi. Il 2 e il 3 dicembre in 100 piazze italiane, Padova sarà la piazza più vicina, sarà possibile ottenere un check-up di efficienza gratuito. È praticamente un'iniziativa che è stata voluta in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente, ma anche con l'Enea e grandi autorevoli partner, la possibilità di ottenere materiale informativo e check-up gratuiti per riuscire a ottimizzare i consumi domestici. È una piccola cosa, ma che comunque inizia a far entrare il cittadino partecipe di questo tipo di iniziativa. Ovviamente le sezioni WWF saranno disponibili a fornire materiali a quanti ne richiederanno e anche oltre le giornate del 2 e 3 dicembre. Quindi vi invito a partecipare o comunque a chiedere informazioni anche attraverso il sito internet. Ci sono un po' in giro per l'Italia dei manifesti di questo tipo con degli slogan abbastanza centranti l'obiettivo, che sicuramente possono essere utili. Io chiudo con una frase che magari l'avessi potuta partorire io: i problemi non possono essere risolti dallo stesso atteggiamento mentale che li ha creati, cioè dobbiamo cambiare una mentalità. La mentalità non la possono cambiare solo i politici, perché i politici sono gente come noi, dobbiamo essere noi innanzitutto a prenderci carico di questi problemi. E a dirlo è una persona che non ha bisogno di presentazioni. Grazie a tutti.